26 maggio del 2005, a Roma, al CIPAX, si parla di Paul Gaultier. Interlocutori sono Ettore Masina, Pasquale Iannamorelli, intervistati da Luigi Sandri.
No, questo è un personaggio complesso perché attraversa, diciamo così, una storia complessa sia dal punto di vista politico che religioso. Dal punto di vista politico perché era un francese, con tutte le storie che ha avuto la Francia nel dopoguerra col colonialismo, e perché ha vissuto il Concilio Vaticano II in modo molto speciale, e perché è andato a vivere poi a Nazareth facendo un'esperienza di convivenza con la gente. Io proprio due mesi fa sono stato in una zona di Nazareth costruita da lui. Bravo. In una casa costruita da lui, quindi per dirlo, l'ho visto proprio con gli occhi. E mi ricordo che nel 67, dopo la guerra dei sei giorni fra Israele da una parte, Siria, e Giordania e Egitto dall'altra, quando Israele est fu occupata, lui dice, scrisse un articolo molto drammatico sulla presa di Gerusalemme Est, e quando erano tempi belli fu pubblicato dal Regno la sua testimonianza su cosa accade a quel giorno, una cosa che mi colpì, anzi per me fu la prima, diciamo, scoperta da vicino del padre Paul personalmente. E poi è importante, diciamo, anche per le sue scelte teologiche. Il libro che è lì e che ha citato Gianni fa una diagnosi teologica molto ardita, che anche ha provocato naturalmente discussioni sul sacerdozio, che poi è il nodo di tutte le chiese, se c'è, se non c'è, come deve essere, come dovrebbe essere, se Gesù l'ha previsto, eccetera, perché da come si risolve questa questione si intravede la riforma della Chiesa in un modo o in un altro. Quindi questo problema è molto complesso, e questo personaggio è complesso perché ha affrontato tante cose nella sua vita, fino a poi che ormai è anziano, è venuto a vivere in Francia. Il nostro Ettore, proprio, l'ho letta quest'oggi, ha scritto una bellissima lettera, perché voi sapete che il padre Paul morì a 88 anni il giorno di Natale del 2002, quindi è recente. E Ettore scrisse, come fa sempre i suoi amici, una lettera, e questa lettera del febbraio parlava di Paul, della sua morte, e quindi del personaggio che gli ricordava, per cui insomma è stato vicino a noi, noi siamo stati vicino a lui, dico noi in generale, anche se non tutti l'hanno incrociato concretamente nella loro vita. Per parlare qui ci doveva essere il nostro Pasquale, che è stato molto vicino a Paul e che ha pubblicato tra l'altro quel libro 2, ecco. E il velo del tempo si squarciò. Del Tempio si squarciò. Questo sì, il velo del Tempio si squarciò. Allora, l'intervento di Pasquale, voi sapete, Pasquale Iannamorelli è un sacerdote, diciamo, emarginato, ha avuto tutta una serie di vicende che non stiamo a raccontare, ma insomma vive come un francescano, della prima ora attualmente, a Sulmona, in Abruzzo, quindi pensate in che posto, e purtroppo non può venire, ma lui è sempre molto attento alle cose, molto preciso. Ci ha mandato il suo intervento, che adesso Teresa ci legge. Dopodiché parlerà il nostro Ettore e poi siamo tutti invitati a intervenire.
Il potere. Mi trovo sul Monte Morrone, in una celletta dell'eremo di Pietro Angelerio Celestino V, un luogo dove vengo sempre con gli amici più cari e dove ho trascorso un'intera giornata, nell'ottobre del lontano 1988, con Paul Gaultier. Ci univa la medesima venerazione per questa straordinaria figura di uomo che ha saputo unificare nella sua vita lo spirito benedettino e quello francescano, la scelta del monastero e dell'eremo, con con quella di una vita radicalmente povera insieme ai più poveri. Una direzione di vita che lo portò il 13 dicembre 1924, dopo appena 3 mesi e mezzo dall'incoronazione a Papa, alla clamorosa rinuncia al potere più grande che possa essere concentrato nelle mani di un uomo. 1294. 1294. In questi luoghi in cui, nonostante i secoli, è ancora viva la presenza di Celestino V, Paul mi regalò una delle sue riflessioni più limpide, sincere e disarmanti. Penso che durante il concilio sia stato commesso un errore molto grave. Abbiamo parlato della povertà della Chiesa, ma abbiamo dimenticato un problema ben più importante, il potere della Chiesa. Non ci siamo accorti che non si trattava solo di ricchezze, ma di potere. Non ci siamo resi conto che la Chiesa ha accaparrato tutto il potere per se stessa. L'infallibilità, il Papa che è capo di Stato, che ha potere assoluto sulla Chiesa intera, che nomina i vescovi senza consultare il popolo, quel popolo che non conta nulla nella Chiesa. Nelle sue encicliche sociali il Papa dichiara che la democrazia è la forma migliore per la società umana, ma guai a parlare di democrazia nella Chiesa. Durante il concilio mi sono dato molto da fare perché emergesse l'immagine di una Chiesa povera, ma ho quasi completamente dimenticato il problema del suo potere. La profezia. Il colloquio sopra riportato è soltanto un lampo delle intuizioni profetiche di Paul Gaultier. Quante volte, dopo la sua scomparsa, ho rivissuto la scena della parabola del ricco e di Lazzaro con le durissime parole di Abramo. Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. Non ascoltiamo i profeti perché abbiamo paura della loro coerenza di vita, della loro semplicità, del loro annuncio della verità. Quando un profeta muore, dovremmo avere l'umiltà e il coraggio di scovarne degli altri, perché ce ne sono nascosti in mezzo a noi. Per tornare a Paul, mi piace sottolineare un altro tratto del mio incontro con lui. Era estremamente determinato, cocciuto, non cedeva di un centimetro sul terreno delle sue convinzioni, delle sue illuminazioni, non sempre peraltro condivisibili, ma possedeva la grande capacità di porgerle con i tratti di una sconfinata tenerezza. Sempre in quella giornata all'eremo di Celestino mi disse: «Sarebbe un'illusione credere e sperare che qui, in terra, tutta la Chiesa sarà un tutt'uno con il popolo degli oppressi e degli sfruttati, tutta povera tra la gente povera. La tentazione della ricchezza e del potere sedurrà sempre la gente di Chiesa. Vi saranno sempre dei vescovi e dei preti per discutere come i loro predecessori, gli apostoli, su chi sarà il più grande. Ma ve ne saranno sempre altri che sentiranno il rimprovero di Gesù e l'appello a farsi ultimi e servitori di tutti. La frontiera tra questo piccolo numero rimasto fedele al Vangelo e la moltitudine dei cristiani sedotti dal denaro e dalla sete di potere non passa tra gli individui, ma nel cuore di ciascuno. Questa era, secondo me, la unicità di Paul: individuare, denunciare, condannare il marcio delle situazioni e delle istituzioni senza però perdere il sorriso e la serenità, e senza averne evidenziato l'aspetto positivo e la via per una possibile redenzione. Quel che rimane. Erano da poco passati 10 anni dalla morte di Ignazio Silone quando accompagnai Paul presso la sua tomba a Pescina, in Abruzzo. Per rispettare i suoi desideri testamentari, anche noi leggemmo un piccolo brano da lui scritto come introduzione all'avventura di un povero cristiano. Quel che nella mente rimane stando fuori da ogni chiesa o partito non può essere dichiarato in forma di credo o paragrafi. A ben riflettere, e proprio per tutto dire, rimane il Pater Noster e sopravvive anche la fedeltà al socialismo, inteso come economia al servizio dell'uomo. Quando qualche mese prima mi trovai a dover stillare una pagina conclusiva al libro di Paul Gautier e il velo si squarciò, intrattenni con lui un lunghissimo colloquio telefonico in cui sostanzialmente gli chiedevo: «Nella tua vita, Paul, dopo tanto peregrinare, dopo diverse traversate, dopo varie tappe che ti hanno portato a maturazioni faticose, ma sempre liberanti, che cosa rimane?» «Quel che mi rimane», egli rispondeva accalorandosi, «è la fede nella indicibile presenza di Dio in me come nell'universo intero. Una fede che non può essere ingabbiata in nessun dogma, da nessuna istituzione. Rimane la convinzione che davvero i puri di cuore sono beati. Puri, cioè, liberati dall'avere, dal sapere, dal potere, che vivono nella comunione fraterna universale e nella comunione con Gesù, il falegname di Nazareth, il crocifisso risorto, il Verbo, vita di ogni essere, luce di ogni uomo. Rimane una serena e illimitata fiducia in Gesù di Nazareth. Nel suo nome il mio compito è, come mi diceva anni fa Roger Gaudi, quello di dare un volto alla speranza degli uomini, il volto della pienezza umana in tutte le sue dimensioni, e vivere secondo la legge fondamentale dell'essere, l'amore. La croce me ne ha insegnato le rinunce, la risurrezione i superamenti. Per concludere, un prezioso ricordo. Quando l'ho sentito l'ultima volta, prima che la malattia prendesse definitivamente il sopravvento, mi disse con voce già stentata ma sempre serena: «Vorrei poter arrivare all'ultimo giorno della mia vita con la gioia del testimone e poter dire: ho vissuto, ho parlato e ho salvato la mia anima». Paul lo ha fatto. Adesso tocca a noi.
Bello, no, questo intervento, molto interessante. Sapete bene che a Sulmona c'è un monte che si chiama Morrone, e questo famoso monaco, Pietro, esattamente nel luglio del 1294 fu scelto come papa, lui era monaco, dai cardinali che a Perugia, come è successo qualche altra volta, litigavano, voglio essere io, non mettendosi d'accordo, ha messo proprio un outsider, da questo monaco anziano, che poi fu consacrato vescovo all'Aquila, alla Basilica di Calendimaggio, il 29 agosto del 1294, e il 13 dicembre successivo si dimise perché ritenne che facendo il Papa non poteva fare il cristiano. E Silone così scrisse il suo famoso libro, L'avventura di un povero cristiano. Perciò questo collegamento con Sulmona e il fatto che può andarsi lì con Pasquale non è casuale, perché questo Papa è veramente simbolico. Tant'è vero che quando nel 1996 lui è morto 2 anni dopo, probabilmente assassinato, diciamo come Papa del posto o rinunciatario, fu il suo centenario, non fu celebrato, giustamente, dal Papa regnante allora. Ma adesso parliamo di Ettore, perché lui non solo ha incrociato Paul Gautier, come tantissime altre persone lui ha fatto per il mestiere che faceva, ma questo incontro in qualche modo ha cambiato la sua vita, lo ha posto di fronte a problemi nuovi e lo ha in qualche modo scaraventato in una situazione che lui non pensava, ma che lo ha, come dire, colpito sulla via di Damasco e portato a scelte molto importanti, personali e anche, diciamo così, di iniziative interessanti che lui adesso ci racconterà.
Vi ricordate l'ultima volta che sono stato qui? Ho detto che ero il vecchio garibaldino che veniva esibito nelle cerimonie pubbliche all'epoca, quando ero piccolo. Nel frattempo, da buon vecchio garibaldino, ho un bel tremito alle mani, quindi devo parlare nel microfono. Allora, innanzitutto un piccolo codicillo a Pasqualino, una persona per la quale io ho un'enorme stima, un'infinita stima, direi proprio un santo, tra virgolette, ma forse senza virgolette, che io ho conosciuto durante un periodo tristissimo della sua vita, quando faceva a Pettorano sul Gizio, un paese di emigranti in cui gli erano rimasti soltanto i vecchi e i bambini, un paese sopra Sulmona. Lui faceva un doposcuola alla Don Milani e quindi fu denunziato più volte da un vescovo che era un ex cappellano militare che si occupava molto dei suoi seminaristi, andava in seminario per vedere se i seminaristi sapevano usare bene il coltello e la forchetta. Del resto si occupava poco. E fu questo prete vicino ai Cafoni, come lì si chiamano i contadini, fu mandato via ignominiosamente, nonostante la protesta di tutta la popolazione che era scesa più volte a Sulmona per protestare contro questo allontanamento. Io poi scrissi allora, porterò se qualcuno interessa, un piccolo poema intitolato La cantica del prete Cafone, perché così lui si chiamava. E per dire la sensibilità di quest'uomo, siccome io avevo parlato con i ragazzi della sua comunità, così chiesi a loro il permesso di pubblicare questo canto, dicendo appartiene a voi e voi potete correggerlo come volete. E loro non solo non lo corressero, ma dissero che erano contenti e andarono a leggerlo sulla tomba di una ragazza che era morta pochi giorni prima in un scontro automobilistico. Bene, ecco, un codicillo per dire ancora che Paul Gautier rimase, anche se qui non è raccontato da Pasqualino, molto colpito dal fatto che quest'uomo, che questo vescovo che aveva rinunciato, questo papa che aveva rinunciato al dominio sulla Chiesa, però rimane effigiato nel luogo in cui viene celebrato con la tiara in testa. Cioè questa tiara alla quale lui aveva rinunciato gliel'hanno imposta almeno dopo morto. Bene, faccio tre piccole premesse, poi vado a scatto libero, poi tu mi interrompi quando vuoi e mi domandi così. Allora, le prime tre sono tre piccole premesse. La prima è che, hai detto giusto, lui mi ha cambiato la vita radicalmente. L'ha cambiata anche a Clotilde, l'ha cambiata anche a me. Clotilde è molto legata alla figura di Paul Gautier, perché ha tradotto due suoi libri durante il concilio. E li ha tradotti mentre stava prima crescendo un bambino nella sua pancia e poi dopo allattandolo. E forse può anche raccontarci qualche cosa di divertente. Voglio dire che Paul nel rapporto con me non ha mai avuto un rapporto singolare, ha sempre parlato di Ettore e Clotilde, tutte le lettere che noi possediamo sono intitolate così. E anche quando lui ha scritto che nel suo libro, proprio il velo si spezzò, ha scritto che la casa di Ettore e di Clotilde divenne la sede della Chiesa dei Poveri a Roma. La seconda premessa che vorrei fare è un po' curiosa, voi scusate il mio narcisismo. Io credo di essere qui come a casa mia e sono molto riconoscente a voi per l'affetto e per il rispetto che mi portate. Però in uno dei due testi che questa sera vengono distribuiti e che vi invito a comprare è scritto: Ianna Morelli e Masina sono qualcosa di più di due discepoli. Il primo ha infatti consentito la pubblicazione di alcuni testi fondamentali. E Masina ha spesso creato le condizioni economiche per la sopravvivenza di Gautier. Ecco, questa definizione mi sta molto, molto, molto stretta. Io vorrei sommessamente protestare, perché mi sembra configurare un buon borghese ricco mecenate di un poeta povero. Non è così, il rapporto tra me e Paul Gautier non è mai stato un rapporto di dare e di avere soldi. Tra l'altro Paul per anni e anni e anni si è mantenuto col lavoro delle proprie mani. Allora, ecco, io, come mi sta troppo larga, voglio dire la definizione di discepolo, perché discepolo è colui che segue il maestro per tutte le strade, e io non solo non sono uscito dalla mia condizione borghese, ma spesso e volentieri sono entrato in dialettica e qualche volta in alterco con lui. Eravamo tutti e due come Pasqualino. Iana Morelli dice che lui era un testone, io sono anch'io un testone, quindi nessuno dei due arretrava di un passo, però ci volevamo, credo, molto bene, e io gli devo moltissimo. La terza cosa è, per quelli di voi che sono giovani, vi sembrerà a un certo punto, quando raccontiamo la nostra storia, di raccontare delle banalità. Perché da allora la teologia ha fatto molta strada e anche il modo di essere apostoli ne ha fatta tantissima. Noi questa sera torniamo alle radici di un certo modo di pensare. Per esempio torniamo, io ne sono convinto, alle radici della teologia della liberazione. Oggi la teologia della liberazione si è largamente sviluppata. Allora non esisteva. Non esisteva niente della riflessione che oggi ha portato alla teologia della liberazione. Io devo fare naturalmente stasera un discorso autobiografico per rendere conto non soltanto di quello che ha voluto dire questo incontro con Paul Gaultier e che cos'era la figura di Paul Gaultier, ma per dire anche come una generazione di cattolici è diventata forse una generazione di cristiani. E parlo della mia generazione. Io sono nato culturalmente, mentalmente, ideologicamente certamente. Sono nato negli anni 50, prima ero un ragazzino che si divertiva, e sono nato mentalmente attraverso la frequentazione appassionata di due scuole. La prima scuola è la Corsia dei Servi di Milano, che era il circolo culturale, il centro culturale, il librario anche, di Turoldo, ma non solo di Turoldo, anche di Vittorini, che frequentava questa sede, di Testori, di Romanò, di Balducci, di Lapira, quindi un ambiente dove l'ecumenismo si respirava con l'aria. E molti di loro venivano dall'esperienza di Nomadelfia, questa esperienza di dare una paternità a bambini e una maternità a bambini che non l'avevano. Un'esperienza così importante che a un certo punto il ministro degli interni, Scelba, la ritenne così eversiva da chiudere questa esperienza, chiudere brutalmente, perché i bambini furono strappati alle madri e ai padri e riconsegnati agli orfanotrofi. Fu una vicenda terribile. Io mi ricordo di aver visto a quell'epoca Don Zeno Saltini morire per le strade in cui cercava di riannodare un rapporto con i bambini che gli erano stati sottratti. E questa esperienza di vita, questa esperienza di vita alla Corsia dei Servi fu anche naturalmente un'esperienza culturale di primissimo ordine. Noi venivamo in quel periodo francesizzati dalla teologia che avevamo, che leggevamo, perché in Italia non si produceva teologia. È una cosa impressionante. La lotta al modernismo aveva provocato tali guai da spingere i preti e i cosiddetti teologi a ritenere che l'esercizio dell'intelligenza era già di per se stesso peccaminoso. Voi sapete che tutte le persone di un certo intelletto, dai romanzieri come Focazzaro, arrivare fino ai bravi cultori di storia della Chiesa come Giovanni XXIII, nella sua carriera di insegnante, erano stati deferiti al Sant'Uffizio come modernisti. Quindi c'era una specie di repulsione per la teologia. C'era tanta buona pastorale, c'erano dei santi grandissimi anche allora, ma dal punto di vista della produzione teologica non esisteva. Invece dalla Francia venivano dei documenti estremamente importanti. Venivano i documenti della Nouvelle Théologie, quindi di Chenu, di Congar, ma anche Danielou, de Lubac. E venivano sostenute poi per certi versi da una certa cultura cattolica di cui in Italia non c'era paragone, cioè la cultura, per esempio le opere cinematografiche. Il cinema italiano non si occupava mai di queste cose, ma allora invece uscivano in Francia un film come Les Défroqués, che è la storia appunto di un prete spretato, oppure Dieu a besoin des hommes, Dio ha bisogno degli uomini, e tante altre. E quindi noi scoprivamo una chiesa ben lontana da quella della nostra infanzia, una chiesa tragica che era schiacciata dal comunismo all'est era corrosa dal relativismo, anch'io voglio usare questa parola, dal relativismo pagano, libertino dell'Ovest. Leggevamo ancora, allora, per reagire a questo libertinismo, che non è, non parla soltanto, non è una parola per dire sessuale, vuol dire un certo modo di pensare, leggevamo Mounier, leggevamo Camus, tutti termini autori che forse oggi sono letti troppo poco e sui quali sarebbe interessante spingere i giovani per rendersi conto di come può l'arte veramente avere una risonanza profonda con la religione. Seguivamo con i dibattiti appassionati fra Gide e Claudel, e devo dire partecipando sempre dalla parte di Gide, mai di Claudel, che era una specie di imperialista della fede che, come diceva Gide, usava lo stensorio come corpo contundente. E ci imbattevamo in Teilhard de Chardin, che dipingeva questo Cristo cosmico più drammatico di quello che sta nella Cappella Sistina. E leggevamo con estremo interesse, anzi addirittura fu pubblicato, questi documenti furono pubblicati proprio dalla Corsia dei Servi per la prima volta in italiano, certi documenti dei vescovi francesi. Primo fra tutti, Essor de l'Église, Agonia della Chiesa, scritto dal Cardinale Suard, che era arcivescovo di Parigi, che in Italia ebbe una circolazione quasi clandestina per le note ragioni di cui si diceva prima. Lì, in questo, così come nell'altra lettera pastorale di Suard, che diceva la Francia è ancora un paese di missione, perché diceva che ormai la Francia era quasi totalmente scristianizzata, noi vedevamo un emblema dell'Italia, sia pure sfocato, perché in Italia le cose andavano un po' diversamente. In Francia già la Chiesa era chiaramente in minoranza, mentre noi avevamo ancora Gedda che riempiva Piazza San Pietro dei suoi baschi verdi. La seconda scuola alla quale io sono debitore della mia formazione, ammesso che io ci abbia una formazione, è quella dell'operaismo. Io ho avuto dei libri che sono delle teste di ponte della mia vita. Il primo è un libro di Steinbeck che lessi nel 1944, tradotto da Pavese, è sfuggito, non si capisce perché, alla censura fascista, che era una cosa seria, perché oggi si tende a credere che non fosse importante, era molto rigorosa invece. Però questo libro, stranamente, sfuggì, ed era la storia di uno sciopero di lavoratori ispanoamericani che andavano alla raccolta delle mele. E lì per la prima volta vedevo, si parlava non di comunismo ma di socialismo. E questa storia mi fece entrare in dialogo con me stesso, qual era il mio rapporto con questi poveri che lottavano per uscire dalla loro pressione. Quello però che mi portò a riflettere di più, anche perché era passato qualche anno, fu la condizione di Simone Weil. Simone Weil, come sapete, questa grandissima filosofa, era andata a lavorare, mi pare, adesso non mi ricordo in quale industria, alla Renault. Ecco. Alla Renault aveva, per credo più di un anno, condiviso il lavoro al manuale, alla pressa o al tornio, adesso non ricordo questo, la profondissima cancellazione dell'individualità che l'operaio otteneva. E nello stesso tempo invece la capacità di resistenza degli operai, la capacità di conservare fra loro una solidarietà che spesso si esprimeva poi nei grandi scioperi, nella grande difesa del compagno perseguitato dagli industriali e così via. Ecco, questo mi spinse a lavorare di più in questa direzione, perché poi io allora a quell'epoca appartenevo alla Gioventù Italiana di Azione Cattolica, chiamata anche GIAC, dirigevo il giornale della GIAC della Diocesi di Milano. E fra i giovani di Azione Cattolica c'erano tantissimi operai a Milano. Moltissimi che lavoravano per esempio a Sesto San Giovanni, per cui cominciamo un rapporto, un dialogo costante che ci portò anche a studiare vari testi, di cui uno me lo ricordo molto bene, era I principi del materialismo dialettico, scritto da un signore che si chiamava Giuseppe Stalin. E naturalmente non leggevamo solo quello, leggevamo anche la Bibbia, eccetera, ma insomma Io non ho mai potuto considerare gli operai come delle astrazioni, perché ho passato ore e ore e ore della mia giovinezza a discutere con loro, a verificare quello che aveva detto Simone Weil sulla carne di persone che conoscevo. Ed è interessante sapere che Clotilde stava seguendo un percorso del genere, perché lei andava a fare dopo scuola presso le case minime, che venivano chiamate, cioè estremamente popolari di Baggio, che era un settore di Milano, dove oggi non esiste più niente di tutto questo, ma che allora era una specie di piccola Corea, come si usava dire a quell'epoca, per nullatenenti. Qualche volta erano proletari, qualche volta sottoproletari. E poi Clotilde frequentava anche lei la corsia dei servi, per cui quando ci siamo conosciuti ci siamo subito detestati, abbiamo litigato immediatamente. Lei ha detto che non mi avrebbe mai sposato, e dopo 49 anni siamo qui ancora insieme. Ecco, anche qui la questione degli operai poneva un problema chiarissimo alla Chiesa, di cui io stesso sentivo la necessità. Intanto anche qui i francesi, che avevano inventato nel frattempo i preti operai, ponevano dei problemi appoggiandosi anche a una vasta cultura tra i cattolici. Penso per esempio a Sesbron, che scrisse due libri, uno era Le Saint Vincent en Enfer e l'altro era Saint Perdu Saint Collier. Che mi colpirono enormemente. Ecco, e poi c'era questa straordinaria esperienza dei preti operai, da cui viene. Decide di fare il prete operaio, ma proprio in quel momento i preti operai vengono colpiti da Roma in una maniera più totale. Purtroppo il braccio forte di Roma in quel momento è Papa, che non è ancora Papa naturalmente, ma Giovanni XXIII, che è costretto a portare il libello, diciamo, di divorzio della Chiesa dai preti operai. Allora Gautier ha un'intuizione, forse glielo dice Leva, adesso questo non ho mai verificato bene, ma insomma lui ha un'intuizione. Ma se io vado a fare il prete operaio come Cristo ha fatto il carpentiere, e vado a farlo a Nazareth, avranno il coraggio di dirmi che lì non posso fare il prete operaio? E quindi parte, arriva, nessuno ha il coraggio di questa volta di fermarlo. Lui si incardina nel rito melchita, perché i cattolici di rito romano in Palestina sono un'assoluta, un'esigua minoranza, non so quanti sono, 6.000 mi pare, una cosa di questo tipo, forse qualcuno di più, ma insomma invece i cattolici di rito melchita sono di più. Quindi si lega al vescovo melchita di Nazareth, che è un certo Monsignor Hakim, e poi attraverso di lui al patriarca melchita Maximus IV Saig, che è stato un vecchio di più di 80 anni, tra i più giovani al concilio. Cioè il concilio si è comportato con un'irruenza e con una capacità di razionalità impressionante, ed è stato uno dei grandi protagonisti. Bene, lui comincia, nel frattempo comincia la sua meditazione sullo scandalo delle ricchezze della Chiesa. Questo scandalo, vorrei che lo sapessero i più giovani, ma vedo che non ce ne sono poi tantissimi, era chiaramente visibile. Io mi ricordo il mio scandalo terribile quando, arrivato a Roma per l'anno santo del 1950, sono andato per la prima volta a San Pietro. A San Pietro vedevo la croce dello schiavo, che era diventato un gioiello ornamentale, i flabelli che circondavano il Papa come un sovrano, un satrapo orientale. Vedevo questo Papa che arrivava sulla sedia gestatoria ballonzolando da una parte all'altra, questi signori, questi suoi dignitari che portavano delle medaglie conquistate in chissà quali battaglie. Mi ricordo quando ebbi fra le mani un cerimoniale della messa papale, in cui a un certo punto, tra le altre amenità, si diceva: a questo punto il Pincerna, cioè il coppiere di Sua Santità, pregusta il sacro calice con una fistula d'oro, cioè con una cannuccia d'oro. Cioè questo andava a assaggiare il vino del Papa per sentire, primo, se il vino era buono, secondo, se il vino era avvelenato, come all'epoca dei Borgia, moriva lui, perché nello spazio tra l'offertorio e la comunione del Papa passava giusto il tempo perché morisse il povero Pincerna e non il Papa. Ecco, c'erano, mi ricordo, la sfilata dei cardinali, voi non vi rendete conto, avete visto le immagini del conclave, voi non avete idea di che quando sfilavano i cardinali a quell'epoca, i cardinali avevano diritto a uno strascico di 4 metri, fino a 4 metri, e ce n'era uno che era il cardinale, poi mi viene in mente, Ruffini, che era un mantovano, ma era diventato vescovo di Palermo, una delle prime cose che aveva fatto era quella di negare che in Sicilia esistesse la mafia, che portava lo strascico lungo 4 metri e che veniva chiamato dai confratelli la Pompadour. Allora, ecco, ma soprattutto quello che si vedeva studiando, andando un po' più a fondo alla questione, era la compromissione della Chiesa col potere. Cioè, forse si è trascurato di parlare del potere politico della Chiesa, come dice Paul, ma certamente non della compromissione del potere economico. Cioè, che la Chiesa fosse compromessa col potere economico si vedeva già allora chiaramente e lo si discuteva fino in fondo. Lo IOR, l'azionariato della Chiesa che aveva investito i soldi, il miliardo che aveva avuto di lire per il concordato, era stato tutto passato a dei banchieri che lo avevano investito nelle parti più strane, l'avevano diversificato in vari settori, uno dei quali era certamente il settore armiero e una parte, se Dio vuole, era nel settore medico e sembra che una certa parte dei redditi del Vaticano in quell'epoca venisse dagli anticoncezionali. Bene, io credo che a questo punto il Concilio, così come Papa Giovanni l'aveva previsto, sia stato un appello a una militanza evangelica contro l'ingiustizia. Ci fu un segnale preciso a quell'epoca, come adesso mi guardo intorno, vedo tanti vecchi si ricordano le cose meglio di me probabilmente, un segnale preciso. Un mese esatto prima del Concilio, Papa Giovanni fece un radiomessaggio nel quale disse che la Chiesa era la Chiesa di tutti e specialmente la Chiesa dei poveri. Quindi questo era un recupero di tutto quello di cui avevo creduto io, ma avevo creduto tantissime altre persone. Già da generazioni c'era questa consapevolezza da parte di alcuni ecclesiastici e di alcuni laici. E questo Papa straordinario, ci guidava a una interpretazione più autentica del Vangelo. Io venni a Roma per occuparmi del Concilio, le informazioni che la Curia dava erano risibili, cioè non ci raccontavano niente, ce le raccontavano deformate e via dicendo. Allora noi cominciamo a servirci già nei mesi precedenti. No, non ho capito, no, dicevo per ridere. Allora, giustamente, vedi, ho il suggeritore, la suggeritrice, no? Mi dice perché sono venuto a Roma. Sono venuto a Roma, mandato da un giornale milanese, da un importante giornale milanese, a seguire il Concilio.
Il giorno,
che allora era diretto da Italo Pietra, il quale mi aveva detto: io non sono religioso, ma sono ben sicuro che questo Concilio porterà delle conseguenze rivoluzionarie. Sono venuto appunto disperati, ma era una situazione generale di tutti i giornalisti che volessero andare a fondo delle cose, ho dovuto cominciare a contattare soprattutto i vescovi stranieri, quindi soprattutto, guarda caso, i francesi, anche perché certamente c'era una teologia e c'erano dei vescovi molto validi in Germania, ma io non sapevo il tedesco da buon italiano e quindi non ero in grado di approfondire. Una volta solo ho parlato con Ratzinger perché lui sapeva l'italiano. E invece con i francesi, insomma, uno se la cavava di più. E tra gli strumenti di lavoro migliori che potevamo avere noi c'era una rivista che si chiamava Les Informations Catholiques Internationales, fatta molto bene in Francia, molto puntuale sulle informazioni e dotata di grandissima libertà da parte dell'Episcopato. E un bel giorno io lessi che esisteva a Nazareth, non avevo mai sentito nominare, questo strano prete e operaio che si chiamava Paul Gaultier. E questo Paul Gaultier aveva delle idee che mi assomigliavano molto alle mie, solo che io non avevo mai avuto un fondamento teologico per esprimerle e io non ho nutrito soprattutto di sentimentalismo perché non avevo mai fatto certe esperienze. Lui queste esperienze le stava facendo e le stava facendo nella Terra Santa. Dicevano che aveva fondato una società patriarcale, cioè che faceva capo al patriarca Maximus IV Saig, e che si chiamava Les Compagnons de Jésus Charpentier, quindi di Gesù, i compagni di Gesù Carpentiere, e che poi era stato raggiunto da una donna che aveva formato da parte sua le compagne di Gesù Charpentier, come dire, innestandosi poi nella società patriarcale, che vivevano tutti facendo lavoro manuale, vivendo estremamente poveramente e chiedendo alla Chiesa di farsi interprete del desiderio degli umili e dei poveri di sentirsi rappresentati alla sequela del Cristo. E io non decisi che appena avessi saputo che Lufuri fosse venuto a Roma sarei andato a conoscerlo. Il 21 di giugno del 1963, morto Papa Giovanni XXIII, fu eletto Paolo VI. 63. No, morto nel giugno, sì. Lui, ecco. Il 5 di settembre Papa Giovanni, riaprendo la seduta, Paolo VI riprende la seduta del Concilio, la sessione del Concilio, dichiarò che sarebbe andato pellegrino in Terra Santa. Fu una delle pagine più belle, forse la più bella del pontificato di Paolo VI, anche per come venne svolto, perché cominciarono, lo ideò subito, lo pensava già evidentemente prima di essere eletto Papa. Incaricò i suoi diplomatici, oggi lo sappiamo, di trovare il modo di mediare, perché Gerusalemme era divisa in due, i luoghi santi erano divisi in due, di mediare così. Si sentì rispondere che non era possibile, tanto dai diplomatici giordani quanto dai diplomatici israeliani, e lui allora fece una semplice cosa, mandò due telegrammi a Re Hussein e non mi ricordo più chi era allora il presidente del Consiglio israeliano, per dire io vengo all'inizio di gennaio, e partì, e naturalmente gli stesero le passatoie rosse. Quel giorno io ero molto commosso, frequentavo la sala stampa vaticana di lingua francese, perché in quell'epoca ancora la sala stampa italiana funzionava malissimo, cominciò a funzionare poi dopo, e qualcuno mi segnalò, quello è Paul Gaultier, allora me lo ricordo ancora benissimo, aveva una giacca di fustagno marroncina, due occhi che sembravano due schegge di turchese, non parlava l'italiano, non riuscì mai a parlare l'italiano, proprio testardamente era inchiodata al francese, non sapeva nessun'altra lingua, anche se cercava di studiare, cercò più tardi di studiare il brasiliano con migliori risultati. Nella cassetta che ci ha fatto sentire Gianni, all'inizio lui parla un francese con cadenza brasiliana, perché lui veniva a quell'epoca dal Brasile. Facendo io un'imitazione del francese e lui, come diceva, divinando l'italiano, entrammo subito in un dialogo, e il dialogo fu tra l'altro che lui aveva scritto al Papa assieme ai suoi compagni una lettera per invitarlo ad andare a Nazareth, a Betlemme e a Gerusalemme, e che sperava che il Papa avesse deciso in base a questa, invece viceversa, e poi ho saputo che non era così. E la cosa più singolare è che poi dopo Paul rimproverava Paolo VI di esserci andato, perché Paolo VI non si era convertito abbastanza per non tornare più in Vaticano. E talché nel testo che avrete, che potete prendere lì, c'è scritto che praticamente l'unico frutto della sua visita, della visita di Paolo VI, fu che io e Paul ci incontrammo a Nazareth. Perché naturalmente io mandato dal mio giornale a seguire il viaggio del Papa, mi precipitai a Nazareth a conoscere Paul. Era la fine dell'anno 1963, il 31 dicembre del 1963. Il giornale mi aveva fatto mettere a disposizione un tassì per girare la Palestina, Israele, la Palestina non c'era ancora, Israele, la Giordania. Era guidato da un satanasso israeliano che aveva perso un braccio nella guerra del 1949, quindi guidava soltanto con un braccio, ed era un anti-arabo spaventoso. Arrivammo a Nazareth e chiedemmo dove potevamo trovare Paul Gaultier, perché io non avevo in realtà il suo indirizzo. Alla chiesa della Natività i bravi frati mi dissero che non lo conoscevano, però c'erano dei bambini lì che sentirono la mia richiesta e mi domandarono: a Buna Gaultier? Sì. Ah, allora noi lo sappiamo dove sta. Cercavano di salire in macchina, ma questo disgraziatissimo israeliano disse: no, ma no, con lui si tornava sul francese, perché è un ebreo francese. Io sono da Sarab, cioè non le faccio salire perché sono agli arabi. E fu una buona lezione per me, perché ero andato in Israele con filo sionista in maniera enorme, per aver letto tanti libri, soprattutto quelli di Koestler, che erano risolutivi non solo sul massacro, sulla Shoah, ma sulla vicenda dei coloni, dei kibbutzim e così. Cioè io ero convinto che la costituzione dello Stato israeliano fosse l'ultima grande epopea del secolo XX, ma lì feci le prime prove. Così. Mi fu indicata una baracca, proprio una baracca poverissima, e andai a cercarlo, e lì invece di incontrare Paul Gaultier feci l'altro grande incontro risolutivo della mia vita, il Brasile, perché a quell'epoca due compagnon di Paul Gaultier erano brasiliani. Uno dei due è in questo momento l'ambasciatore di Lula presso Fidel Castro, per dire come possono cambiare i destini di una persona. È stato a trovarci, è stato utilizzato da Lula come cattolico fervente, perché è un cattolico fervente, anzi è un sacerdote che ha lasciato il servizio sacerdotale, ma molto religioso. E come cattolico importante è stato portato da Lula ai funerali di Giovanni Paolo II, quindi si è precipitato in casa nostra per sapere se Clotilde era ancora così brava a far da mangiare. E, bene, allora questo brasiliano, che poi appunto venne a Roma, abitò in Borgata, veniva sempre a trovarci, così mi portò da Paul. Paul faceva il carpentiere sul serio, quindi stava su una impalcatura di una casa in costruzione, una di queste case dello Shikun Arab, di cui poi dirò tra un minutino qualche cosa. E io ci arrivai per mezzogiorno, quindi le campane avevano cominciato a suonare, e io proposi a lui, che era molto rispettoso, non proponeva mai lui di pregare, se potevamo dire insieme l'Angelus. E così recitavamo l'Angelus guardando il Monte Tabor, e fu un'altra esperienza religiosa molto, molto importante. A questo punto Paul venne a Roma, ma qui io devo prima ricordare una cosa. La cosa fu che io tornai, allora abitavo a Milano, dove c'era Clotilde con i nostri due bambini supernutriti e riscaldati a termosifone, avendo visto per la prima volta non più la massa operaia, ma la massa dei disperati. Io del terzo mondo non avevo nessuna notizia, ma credo che moltissimi di quelli che sono in questa sala, oltre a me, ne hanno avuto contezza soltanto quando i vescovi che sono arrivati al concilio hanno cominciato a parlare e a ditarci certe situazioni. Lì mi imbattei nei profughi palestinesi che stavano a Nazareth, per esempio, avevano rioccupato le caverne abitate all'epoca di Gesù, i cavernicoli di Betlemme. Io andai, Paul mi portò in una strada di Betlemme a vedere una mamma, una giovane mamma che metteva il bambino nella mangiatoia. Non c'erano l'asino e il bue, che sono due simboli di ricchezza, c'erano tre pecore come riscaldamento. E tornai in casa e dissi a Clotilde: io non posso continuare a vivere come se non avessi visto queste cose, perché le ho viste. Allora Clotilde era un po' maniaca, no, anche adesso, ma insomma allora era una cosa terribile. Cioè, siccome aveva avuto una mamma sciupona, lei pigliava la mia busta paga e la riscuoteva in banca, poi faceva tante bustine con le destinazioni, tanto per l'affitto, tanto per il gas, tanto per la luce elettrica, e aveva anche una bustina segreta, i nostri risparmi, ma noi eravamo due ragazzini, di risparmi ne avevamo pochissimi. Comunque lei arrivò con questa bustina, ho ancora davanti agli occhi la cosa, e mi disse: questa li mandi a questo prete operaio di cui continui a parlare, che gli dia una famiglia araba. Io presi questi soldi e li mandai a Paul Gaultier. Paul Gaultier ci scrisse una lettera terribile, dicendo, invece che ringraziandoci tanto come non ci aspettavamo, dicendo che se noi avevamo capito qualche cosa, e cioè che Cristo si era voluto fare presente nei poveri, tanto che ciò che viene fatto ai poveri è fatto a lui e quello che non viene fatto ai poveri non è fatto a lui. E che tutti gli uomini sono fratelli, allora non potevamo cavarcela con un'offerta una tanto, ma dovevamo imparare a spartire il nostro pane con i poveri che avevano bisogno. Consigliava di fare un'associazione, come esisteva già in Belgio e in Francia, che si chiamasse partage, cioè condivisione, per aiutare non un generico pauperismo, che per il quale esistevano già altre cose, ma dei gruppi di poveri che si mettessero insieme per uscire dall'oppressione che li schiacciava. A quell'epoca a Nazareth, come dico, c'erano i profughi palestinesi che erano in condizioni terribili, condizioni di tutti i tipi, ma anche abitative terribili. Israele stava facendo un massiccio programma di costruzione di case popolari. Dava moltissimi soldi alle cooperative, ma per fare in modo che non potessero risiedere molti arabi, già indovinavano che sarebbero stati i nemici del giorno dopo, chiedeva che queste cooperative, per costituirsi, pagassero una quota capitaria altissima, che escludeva completamente la possibilità per gli arabi di fondare delle cooperative loro. Allora noi cominciamo a mandare, dunque io scrissi una lettera dopo questo invito a 80 persone che erano state con me, no, a 200 persone che conoscevo. 80 persone che erano state con me in Terra Santa o c'erano state prima però avevano conosciuto Paul eccetera, risposero positivamente e così partì la rete di cui voi sapete tutto, quindi vi dico pochissimo. E questi soldi venivano messi sotto il controllo dell'Istadrut, cioè che è la centrale sindacale israeliana, con l'accordo però che i lavoratori arabi sarebbero stati riconosciuti soci dell'Istadrut a tutti gli effetti, quindi spaccando la barriera, virgolette, razziale che c'era nei sindacati israeliani. Quando Paul tornò a Roma, lui riprese un lavoro di cui prima noi avevamo poche notizie, che invece poi divenne un po' il nostro lavoro. Cioè lui aveva fondato un po' alla volta un gruppo di 300 vescovi, non uno, 300, che si chiamava, si era dato il nome di Chiesa dei Poveri. Io l'altro giorno sono stato a Bologna al centro di documentazione religioso che adesso si chiama Centro Giuseppe Dossetti. E siccome ho visto che avevano pubblicato il catalogo dei documenti del fondo Lercara e del fondo Dossetti, sono andato a vedere se era vero che Lercara e Dossetti avevano collaborato con questo gruppo. E ho trovato un elenco di vari documenti che sarebbe bello andare a consultare. Se avete qualche giovane bolognese che volesse fare una tesi di laurea, io posso metterle in contatto con chi ha questi due fondi, perché mi figuro che siano importanti. Lercaro divenne addirittura informalmente il presidente e garante di questo gruppo, e Dossetti, che era il teologo di fiducia di Lercaro e poi dei quattro moderatori, aveva un prestigio tale da poter convogliare altri vescovi fra le braccia di questo gruppo. E loro ebbero una parte importante nel Concilio. Ebbero una parte importante nel Concilio, soprattutto nel cosiddetto schema 13, cioè la Gaudium Spes, in cui si parla della povertà parlandone con una virtù veramente evangelica da promuovere nella vita della Chiesa, e anche nella Lumen Gentium, perché nella Lumen Gentium, che all'inizio era partita completamente distaccata da certi problemi, questa volta trovò il modo di inserire in alcune parti delle cose che erano di importanza decisiva, di cui due erano le particolarmente importanti. Una era che i poveri erano il sacramento visibile del Cristo, è ripetuto la cosa, diceva che la Chiesa riconosce il suo fondatore, riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore. Come dire, se avete davanti dei crocifissi andate a schedarli, perché se aveste davanti Cristo non lo lascereste sulla croce. Bene, noi partecipammo un po' a questa riflessione, Clotilde con la sua gravidanza e poi col suo allattamento aprì la casa, avevamo la sera sempre piena di gente, in Meriano se ne ricordano perché venivano anche loro spesso e volentieri. Lei a mezzanotte arrivavano i giornalisti, faceva dei grandi quintalate di pasta asciutta, la gente si divertiva molto perché era anche un po' distensivo dopo la lunga giornata, scherzare un po', fu regalato a Paul una croce di custodi di Terra Santa che lui detestava naturalmente perché questi erano lì a provocare i musulmani. E fu un periodo molto, molto bello, molto, molto importante, in cui certamente avremmo delle possibilità di grazia che se abbiamo respinto siamo stati degli idioti. Poi Paul partì dopo il concilio per il Brasile e questo fu invitato da alcuni vescovi brasiliani che erano molto interessati alla sua esperienza. E invece in Brasile la cosa fallì. Fallì perché purtroppo i francesi hanno sempre la tendenza a voler insegnare alla gente come si vive. Se vengono in Italia insegnano agli italiani come si può essere italiani, andando in Brasile insegnano ai brasiliani come si può essere brasiliani. Solo che i brasiliani sono di dura cervice e quindi a un certo punto li mandarono, come si suol dire, a quel paese, cioè in Francia, e si sciolse la compagnia di Gesù Charpentier in versione brasiliana. Per dire com'era interessante questa piccola società di 15 persone, uno delle persone che se ne andò era Tilden Santiago, quello che dicevo che adesso è ambasciatore a Cuba. L'altro era Vito Giannotti, un italiano di Lucca, che diventò uno dei leader operai della resistenza brasiliana, fu preso, torturato, stette in carcere, anche Tilden fu in carcere. Vera e Giovanni Baroni si sposarono fra di loro e andarono a vivere con il vescovo Fragoso, che era uno dei vescovi più importanti, più coraggiosi del Brasile, e tutti insieme parteciparono alla resistenza brasiliana. Rimasero quasi tutti per il rapporto molto amoroso con Paul e con la sua compagna Marie Thérèse. Poi Paul venne in Francia ed ebbe una terribile avventura medica. Era molto malato di sciatica, soffriva moltissimo di sciatica. Allora dei medici criminali sostenevano che un'iniezione di sali d'oro risolveva la questione. Figuriamoci, fare sali d'oro a Paul era come ucciderlo. E difatti ebbe una ipotensione terribile del cervello e andò in coma. Andò in coma, fu portato a Parigi in elicottero, lo salvarono. Riemerso non era più lo stesso, anche se non voglio dire che aveva perso minimamente la lucidità, però per esempio aveva cambiato completamente calligrafia, cioè c'era qualche cosa di nuovo in lui. E appena uscito, accettò di andare in Palestina, e dove era la guerra del 67, lui e Marie Thérèse furono presenti alla conquista di Gerusalemme Est, conquista con napalm, conquista con massacri non da poco. Soprattutto loro testimoniarono in varie sedi che mentre i soldati israeliani si erano comportati da soldati, ma insomma con una certa moderazione, così non era stato con i coloni, che avevano massacrato tutti gli arabi che riuscivano a prendere. E noi che avevamo, perché mi sono dimenticato di dire che i soldi che noi avevamo cominciato a mandare erano stati investiti in queste cooperative edilizie che avevano costruito 214 case in questo quartiere che si chiamava Shikun Arab, cioè città araba. Ma poi avevamo costruito delle case anche a Betlemme, anche a Bet-Saur, che è il paese dei pastori. Tra l'altro Paul era così rispettato in Israele e in Giordania che era una delle pochissime persone alle quali era concesso di transitare per la terra di nessuno, che univa le due Gerusalemme a quell'epoca. Godeva di un infinito rispetto, per esempio tutti i giornali di israeliani, a cominciare dalla Haaretz, che allora era il più importante, scrivevano di lui come di un uomo di pace, e lo stesso facevano i giornali arabi. Bene, loro erano presenti a Gerusalemme quando successe questa cosa, testimoniarono più volte delle atrocità le quali avevano visto. Lui raccolse un bambino sfigurato al napalm, lei sotterrò una donna che era stata uccisa barbaramente. E l'OLP seppe di questa cosa e offrì loro, quando lui uscì dall'ospedale, di andare a stare in Giordania in un campo profughi. Lì loro si trasferirono, mi pare che si chiamasse Darfur. Lì aiutammo a stabilire, a creare un laboratorio di tessitura di tappeti, perché questi profughi soprattutto soffrivano per la mancanza di un'attività dignitosa, venivano costretti a vivere della minestra data caritatevolmente dall'agenzia dell'ONU. E loro si adattarono molto bene in questo luogo, crearono anche dei rapporti nuovi fra profughi di varie provenienze, finché un bel giorno il re Hussein scatenò il settembre nero, cioè vedendo che oramai i palestinesi, che sono credo i più intelligenti degli arabi, stavano lentamente infiltrandosi in tutto l'apparato statale, e anche per paura che questo comportasse un intervento armato da parte di Israele, prevenne questo intervento affidando ai beduini il compito di disarmare questi profughi palestinesi. E fu, come sapete, un eccidio spaventoso. Paul e Marie Thérèse avevano cominciato a scrivere delle cose per i giornali francesi, e a questo punto Hussein li espulse. Loro però erano ormai vitalmente legati all'OLP e si spostarono e andarono nel Libano, dove c'era un'altra guerra in corso. E qui cercarono di organizzare una fattoria per la coltivazione di fragole, perché i mutilati dell'OLP potessero avere un qualche modo di guadagno. E lì maturò in loro contemporaneamente l'idea, una delle grandi utopie che loro fallirono. C'è un libro di Marie Thérèse intitolato La fine delle terre promesse, cioè loro non sono mai riusciti a ottenere veramente quello che volevano. Decisero di partire per il Laos e per il Vietnam per vedere se era possibile dal Laos e dal Vietnam far entrare dei compagnoni e delle compagne nella Cina rossa per portare un messaggio evangelico in un ambiente che, come tutti ci assicuravano, di cristiano non aveva più niente. Non ci riuscirono naturalmente, e invece entrarono in contatto con vescovi laotiani e con vescovi vietnamiti talmente corrotti e talmente privi di virtù teologali che Paul mandò a dire che lui prendeva le distanze dalla Chiesa. Qui scoppiò una delle cose più difficili dei nostri rapporti, terribile, perché lui chiese, uscì il Corriere della Sera, che posso dirlo dopo 40 anni, non l'avevo ancora, è diventato abbastanza famoso, Paul Gaultier lascia la Chiesa. E questo provocò in lui una insurrezione morale fortissima, violentissima, e tra l'altro un'interruzione dei rapporti con me, appunto nella convinzione.